Prendo ancora una volta, abbiamo girato dentro ripetutamente, mi pare, in questa serie di considerazioni, ma mi sembra assolutamente una cosa da ripensare, da ridire, da ricomprendere tutte le volte che viviamo, insomma, tutti i giorni. Cioè prendo ancora la parabola della zizzania come un invito a imparare a convivere con il male. Perché questa è una condizione essenziale della fede, no? Come una condizione essenziale della vita. E tante, come si può dire, tante rinunce spirituali, tante demissioni, tante fughe, tante illusioni, nascono proprio da questa immagine sciocca di trasparenza del mondo, di eliminazione del male. Che è un'immaginazione per alcuni stranamente perversa. Forse gli angeli, ma neanche loro, perché sapete che nella simbolica angelica c'è comunque poi la parte degli angeli cattivi, il maligno, il diavolo, no? Quindi fin anche lì, in qualche maniera, la libertà esige, l'alternativa esige la convivenza col male, no? Cioè mi pare che la parabola della zizzania, che può essere presa da molti lati evidentemente, ma mi pare che si possa proprio considerare da questo punto di vista di contrapposizione tra il sogno ingenuo di un mondo senza male, e quindi infantilmente si va a chiedere al Signore di eliminare il male, eliminare i cattivi, distruggerli, e eliminare comunque il male, il dolore, la morte, no? Sarebbe interessante fare tutti questi discorsi citando gli articoli di giornale, anche quelli di oggi, no? O le storie che stiamo vivendo. E contrapporre appunto questo sogno ingenuo di un mondo senza il male e la realtà della presenza del male che ci circonda e in qualche maniera ci assedia, no? Dal male fisico, perché il male è anche quello, il dolore, la malattia, le disgrazie, la calamità, la morte, tutte le forme del cosiddetto male fisico, no? E il male morale, la cattiveria in noi e negli altri. Ecco, noi abbiamo sempre a che fare con il male, e il male ha sempre un carattere di obiezione, di scandalo. Ci scandalizza il male. Perché? Beh, ci scandalizza perché ci fa male, e va contro il nostro desiderio di star bene. E questo è il primo aspetto, no? L'altro aspetto più sottile, a cui saremmo meno sensibili, meno siamo spiritualmente coltivati, meno siamo sensibili a questo aspetto, cioè il fatto che il male smonta la fede, smonta la fiducia. Il male appunto smobilita la nostra forza di vivere, fa passare la voglia, toglie fede nell'impresa, tarpa le ali alla speranza, scoraggia il sì, la benedizione alla realtà, che invece è l'aspetto più radicale della fede. Il sì a ciò che è. La paura del male, quindi, è maligna. Maligna aggiunge al male qualcosa in più, no? E la sua malignità sta nel fatto che produce mali ancora più sottili e profondi del dolore. E che cosa mai è più maligno del dolore? Ci intimorisce, ci fa arretrare, ci fa ripiegare su noi stessi, ci fa chiudere in una concezione della vita come preservazione della pelle, la vita ridotta a precauzione, a prevenzione, a mantenimento, no? Che è la decadenza dello slancio, della fede, del coraggio, della speranza, appunto. E alimenta tutta una tristezza verso il mondo e la vita, e nutre la nostra anima di sospetto, di diffidenza, di risentimento, di condanna. Questa è opera malvagia, iniettare la sfiducia, il sospetto, la diffidenza, questa è opera del diavolo, appunto, no? Del separatore. L'uomo giusto ama gli uomini, diceva la Sapienza. So, la prima lettura rileggetela, leggetela, imparata la memoria, perché ogni parola è sapiente, appunto. L'uomo giusto ama gli uomini. E quindi viene da Dio soltanto chi mi aiuta ad amare gli uomini. Perché senza questa fede, senza questo sì all'uomo, alla realtà, l'uomo moderno, soprattutto l'uomo moderno, rischia di ridursi a un piccolo mucchio di gemiti, di rimpianti, di risentimenti. È una lagna, no. È un malato che si compiace della sua malattia, come dice uno che conosciamo bene, e prova piacere a distruggere se stesso e gli altri, no? E in questo senso, allora, la salvezza, l'incontro con la buona notizia, col Vangelo, si configura come libera nossa malo, liberaci dal male, appunto. Liberaci dal male. Certo, istintivo, lo si vede anche nei racconti del Vangelo, che quelli che corrono a Gesù sono i malati che cercano di essere guariti. Ma anche noi, nella nostra esperienza di fede, corriamo a Dio quando sentiamo che qualcosa non funziona, no? Quindi è istintivo che il male da cui chiediamo di essere liberati sia il dolore, sia la richiesta di scavalcare la situazione che ci fa star male, che ci fa male. Richiesta comprensibile, ma alla lunga ingenua, alla lunga più ancora disumana, perché è richiesta di sottrarci alla nostra condizione umana. Ecco perché alcune volte sentite sulla mia bocca la messa in guardia dalla logica del miracolo, perché il miracolo ha questa prospettiva un po' perversa di scavalcare la condizione umana, appunto. È poco umana questa voglia. E questo si capisce anche nel Vangelo, perché un po' alla volta il miracolo diventi una cosa che Gesù usa sempre meno, fino a non usarla più. E perché la grande rivelazione della fede avvenga nel rifiuto del miracolo, ma se è figlio di Dio che lo tiri giù dalla croce, ricordate? Quindi è spontaneo che noi chiediamo di liberarci dal dolore, dalla morte, dalla sofferenza, da quello che ci fa star male. Ma la liberazione che invece dovremmo chiedere, e che è senza equivoci, è la liberazione dalla malignità del male, dal potere che il male ha di toglierci fede, di spegnere la forza di vivere, di toglierci la capacità di restare umani, no? So, io, mi viene sempre questo esempio, io chiedo sempre al Signore di morire in una situazione, è chiaro che poi noi non possiamo guidare queste cose qui, ma il moribondo che in qualche maniera continua a restare umano perché cerca una mano da stringere, perché continua a credere che qualcuno lo possa aiutare, questa è una testimonianza profonda, appunto, della forza di vivere, della fede che resta anche quando tutto è perso, no? Anche quando è evidente che non si guarisce, ma la volontà di restare umani fino alla morte. Ecco, in questo senso mi pare, anche se detto così suona male, è pericoloso, appunto, perché sembra quasi insegnare ad altri, ma per capire la logica profonda di questo discorso della zizzania, mi pare che si debba dire così: il male non può essere eliminato, bisogna conviverci. Anzi, è una prova attraverso la quale si costruisce e si educa la nostra forza di vivere, la virtù che ci fa umani, per vedere cosa abbiamo nel cuore, dice la Bibbia spesso. È il caso della malattia, ecco, forse è la casistica più universale che tutti nel piccolo conosciamo, no? Che quindi è più comprensibile anche. Cioè, quando arriva la malattia, arriva sempre addosso a tradimento, ci scombussola, ci scandalizza, appunto. Perché smentisce le nostre intenzioni, i desideri di benessere, di felicità. E allora, giustamente, essa suggerisce subito, in prima istanza, il rifiuto della malattia, la negazione, la lotta per contrastarla. E la medicina ha messo in atto la grande industria della lotta alla malattia, no? Una grande industria moderna, grandiosa, grandiosa non lo dico ironicamente, lo dico sul serio. È solo che c'è un particolare, che alla fine, comunque, la malattia va anche accolta. Bisogna farci i conti. E quindi l'ideologia medica che parla solo della lotta alla malattia e non su come vivere la malattia è un'ideologia, appunto. Nega una parte della realtà, questa è l'ideologia, intesa così. In realtà la malattia mette a nudo la nostra povertà e per alcuni versi mette in luce le vere ragioni di vivere. Rivela la fede con la quale la vita chiede di essere voluta e amata così com'è. La possibilità di restare legati al patto di umanità, alla speranza, anche nelle condizioni difficili. E per cui negare la malattia e la sofferenza, per esempio semplicemente medicalizzandola, anestetizzando la coscienza per la quale la malattia e la morte non esistono, vuol dire uscire dalla realtà, appunto. No? Vuol dire mancare la propria identità, vuol dire non conoscere se stessi, vuol dire non volere se stessi, vuol dire uscire da quel sì alla vita in cui sta la fede, appunto. Si capisce allora perché lo scandalo del male, se lo si lascia lavorare in questa maniera maligna, finisca non solo di falsificare la conoscenza di sé, ma giustamente l'immagine di Dio. L'idolatria è un gioco del falso sé, no? È una riduzione a Dio al falso sé, no? Agisce anche nella direzione appunto di falsificare la nostra immagine di Dio. E infatti la prima reazione al male è di accusare Dio, è di metterlo sotto processo. Se non risponde come vogliamo noi, la tentazione di lasciarlo perdere, di dire, oh, non c'è, non ci credo più. Si potrebbe anche, facendo un salto nel racconto della parabola, dire sta cosa in questa maniera. L'esistenza della zizzania sembra incompatibile con un seminatore buono, no? Se il seminatore ha seminato del seme buono, non ci deve essere zizzania. Togliamola. E invece il regno che Dio semina cresce proprio in questo mondo. In questo mondo che è segnato dal limite e dal male. Il Dio pone il suo regno tra noi. Vive le nostre condizioni. Dio non vuole il male, appunto. Egli sta tutto dalla parte della vita, dalla felicità dell'uomo. La parabola dice: il male è opera del nemico, no? Dio non è l'autore del male. Pensa così e quindi lo mette in processo. Chi ha di Dio un'idea magica, cioè di un Dio che fa tutto lui, il bene e il male, che può fare quello che vuole, che può sistemare in ogni momento le nostre faccende. Non è così il Dio di Gesù. E questo mi pare la punta della parabola, che lascia crescere insieme il grano e la zizzania, che lascia all'uomo nei suoi limiti e nella sua libertà, che lascia vivere insieme i buoni e i cattivi, perché questo è l'altro aspetto che oltre alla sofferenza e alla morte ci scandalizza l'esistenza e l'opera dei cattivi, perché Dio permette certe cose. Lascia che tanti violenti uccidano degli innocenti. Lascia che uomini egoisti e ciechi lasciano morire di fame un'infinità di altri uomini. E non li prende a schiaffi tutti sta gente qui ricona. Perché lascia che trafficanti di droga rovinino la vita di tanti ragazzi e di tante famiglie? In realtà, appunto, la domanda è lecita, certo, ma è domanda su Dio. Il Dio di Gesù non resta indifferente a tutto questo male. Dio si danna l'anima per dare coraggio all'uomo, per convertirlo dalla violenza, per insegnargli ad amare. E si coinvolge totalmente nel dramma dell'uomo e fa suo il male che l'uomo soffre. La reazione di Dio al male sappiamo qual è. È il suo prendersi su di sé il male e il peccato, è la croce di Cristo, dove egli si fa vittima del male del mondo e dimostra fino all'estremo la sua misericordia, la sua pazienza, la sua capacità di aspettare fino all'ultimo che l'uomo si converta, la sua dolcezza. Perché questo è l'altro versante stupendo di questo Dio così strano all'inizio, che non ci aiuta, no? L'altro versante è che nessun uomo agli occhi di Dio è definitivamente perduto. Nessun uomo è radicalmente e irrimediabilmente cattivo. Ogni uomo può essere fino all'ultimo perdonato e convertito. E questo è diverso da noi, perché noi con chi ci fa paura, anche solo perché non lo conosciamo o non lo amiamo, abbiamo l'atteggiamento di fastidio, di impazienza, di eliminazione, di togliere via il problema. E invece Dio guarda ad ogni uomo come fa il papà, come fa la mamma con suo figlio, che non è mai il figlio di una mamma, non è mai tutto e solo cattivo. Può fare tutte le cose cattive, sporche di questo mondo, ma una mamma non può ritenere suo figlio tutto e solo cattivo. Non è mai da rifiutare definitivamente. Si può sempre amare, si può sempre cercare di recuperare. Certo, è rischioso, difficile, forse impossibile, rispettare il malvagio per noi. E allora, per dirvene una, nasce tutto il sistema carcerario, per dirne una, nasce la pena di morte che è vissuta per millenni e che vive ancora nel mondo, da molte parti del mondo. Cioè, a un certo punto non ce la facciamo col malvagio, lo eliminiamo. È una scelta possibile, non si fa tanto la svelta, alzare la mano, dire no, perché quando tocca a te devi salvare qualcuno, voglio vedere. O devi prevenire certe cose. Comunque, appunto, è una scelta certo rischiosa, perché si devono spendere tante energie, perché si corrono rischi. Ricordate com'è andata a finire con Gesù, per fare un esempio. Occorre trovare strategie per non lasciargli nuocere, per rieducarlo, per reinserirlo. Sarebbe più sbrigativo tagliarlo. Più sbrigativo, ma meno umano, perché con esso si strapperebbe anche il buon grano. E quindi il Vangelo, anche se è una cosa difficile, molto difficile, invita a sopportare il malvagio e a pregare per lui. Il giudizio va lasciato a Dio. Si farà solo alla fine. Non tocca a voi giudicare. Invece la parabola è coraggiosa. Il giudizio che si deve fare adesso non è quello che divide gli uomini in buoni e cattivi, non vi compete, dice il Signore, ma quello che passa dentro di voi e separa in voi il bene e il male, ciò che vi chiede di diventare buoni e di convertirvi. Questo sì, la zizzania che si può strappare nella libertà e convertire in buon grano. L'unica che si può fare così non è quella che si fa sugli altri, è quella che si deve fare su se stessi. E invece noi facciamo proprio il contrario. La zizzania che abbiamo in noi la coltiviamo bene, se ci interessa, se ci porta vantaggi. Ci dà fastidio quella degli altri, eliminiamo quella degli altri. È la stessa della parabola che vai a tirar via la trave dall'occhio dell'altro e non tiri via la pagliuzza dal tuo, sono le stesse cose, no? Allora prova a fare l'uomo, quello che mi pare dica in questo passo del Vangelo Gesù, prova a fare l'uomo e quindi accetta il limite, la prova, non recalcitrare dalla prova, educa il tuo cuore nella prova e accetta anche lo scontro tra il bene e il male, accetta che ci siano dei cattivi e continua a vedere uomini anche nei cattivi. Prova a metterti in questa prospettiva, a far diventare buoni gli uomini. L'uomo giusto ama gli uomini, appunto, e li vuole buoni. Cosa fai tu perché gli uomini siano più buoni? O pretendi solo che lo siano? Porta pazienza e spera. Spera per tutti, sempre. La carità è paziente, tutto copre, spera sempre, ama sempre la carità. E non giudicare. L'unica cosa che non devi accettare è di essere cattivo, è di essere egoista, è di essere duro con gli altri, è di essere cieco sulla tua malvagità, è di non vedere la zizzania che c'è in te.